piacere, se state buffa, la casa sta lunga. Abbiate speranza, mai avere la speranza, speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata dal da primo padre.
E come finisce questo film, maestro?
Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso. E esige anche dei sacrifici, se no va dalla valora e come sta andando.
E allora 87.9 sulle parole di Monicelli, vi diamo il buongiorno a tutti e tutte alle 8.01. Buongiorno anche all'altra voce che si trova qui sulla destra.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte, cominciamo dandovi gli appuntamenti del giorno. E non solo, anche qualcosa che avverrà nei prossimi giorni. Intanto oggi giornata internazionale contro la violenza sulle donne, quindi continuano le iniziative. C'è il oggi 25 novembre alle ore 17.30 in piazza di Montecitorio, parla l'antiviolenza, parlano i femminismi, iniziativa di Non Una di Meno, le passerelle istituzionali del 25 novembre ti hanno stancato, le panchine rosse ti sembrano una presa in giro, l'impressione che il patriarcato se la passi benissimo, lunedì alle ore 17.30 viene in piazza Montecitorio. Non è l'unica iniziativa del giorno. Tutti insieme alla casa, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, 25 novembre dalle 17 alle 20 alla Casa Internazionale delle Donne. E poi anche in università ci sarà un appuntamento alle ore 15 alla Minerva, 25 novembre, corteo per l'università transfemminista e contro la violenza di genere, lunedì 25 novembre attraverseremo la città universitaria in corteo contro la violenza di genere, contro un sistema patriarcale difeso dal nostro Ateneo e abbracciato dai governi di destra e di sinistra. Scendiamo in piazza nella nostra città universitaria perché troppo spesso è stato teatro di discriminazioni e violenze di genere. E poi prosegue, insomma, il comunicato lo potete trovare ed è condiviso dai vari collettivi dell'università, dal collettivo di medicina, al The Lollis Underground, collettivo di psicologia, collettivo di scienze politiche, ZAUM e dall'assemblea Aracne. E vi avevo preannunciato che avremmo detto anche qualche appuntamento dei prossimi giorni, un appuntamento di mercoledì alle ore 18 ci sarà un presidio in solidarietà con Bacciu. E Bacciu si è sempre battuto a viso aperto per i diritti degli immigrati, per la giustizia sociale e contro il razzismo. L'associazione Dumcatu, di cui Bacciu è presidente, è conosciuta da tutti e si è sempre distinta per il sostegno fornito a chiunque, italiani inclusi, ne abbia avuto bisogno. Bacciu è da aprire agli arresti domiciliari e sta per essere processato a causa delle accuse totalmente false, accuse che mirano a coprire interessi e traffici ambigui contro cui lui e l'associazione da lui guidata si sono sempre battuti. E quindi ci sono un appuntamento è passato, era di venerdì 22 novembre alle ore 20 in via Casilina, c'è stata una cena sociale con raccolta fondi per le spese legali, mentre il prossimo appuntamento sarà mercoledì 27 novembre alle ore 18 a piazza della Maranella. Torpignattara Solidale, Comunità Bangladesh Roma e l'Associazione Dumcatu. E io su questo mi fermerei per gli appuntamenti, non so se dall'altra parte vuoi aggiungere qualcosa, assolutamente nulla, allora ci fermiamo un momento e torniamo in voce fra 5 minuti con la rassegna stampa.
Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
Buongiorno all'ascolto di Radio Onda Rossa, sono le 8 e 6 minuti primi.
No, aspetta, eccoci, vai.
Buongiorno anche da me, dai microfoni Radio Onda Rossa, 8 e 6 minuti primi sugli 87.9 della frequenza in FM. Ci ascoltate anche via streaming e salutiamo anche chi ci sta ascoltando in DAB da Terni. Oggi giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne, i giornali non sanno, cioè proprio parlano di tutt'altro, e in particolare parlano del convegno e dell'assemblea che c'è stata del Movimento 5 Stelle. E apro con la stampa: i 5 Stelle a Conte, licenziato Grillo, gli iscritti votano il nuovo statuto del movimento, abbiamo addio alla figura del garante al limite del doppio mandato, l'ex premier sulle alleanze ci sporcheremo le mani, l'ira del fondatore da francescani a gesuiti. E diciamo ci sono insomma diversi articoli su questa, addirittura l'editoriale della stampa è affidato alla lunga traversata dei populismi italiani a firma di Flavia Perina. E poi diciamo l'argomento sulla prima pagina della stampa, in sopra copertina, la stampa 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, comunque è la giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne. E chi le ascolta, questo è il titolo della sovrapagina della stampa, questa sovrapagina rossa con alcune affermazioni di donne uccise, quindi alcune citazioni di detti, di parole delle donne prima di essere uccise, tre anni per esempio prima di essere uccisa, eccetera eccetera. Addirittura si apre con Giulia Cecchettin: mi spaventa perché so come sei fatto, può anche essere che dopo mi vieni a cercare e io queste cose non le voglio, ok, voglio poter star serena, ogni tanto mi fai paura. Questo insomma le parole insomma di tutte le donne che sono state uccise. Nella prima pagina della stampa poi si continua sull'uccisione del rabbino che voleva unire ebrei e arabi, l'Iran pagherà. È stato trovato morto negli Emirati Arabi Uniti il rabbino Zvi Kogan, membro del movimento ortodosso ebraico Chabad. Il Mossad annuncia un'indagine. Sin dall'inizio si è sospettato che dietro ci fosse l'Iran, che avrebbe utilizzato una cellula uzbeka per rapirlo e ucciderlo. Si parla di guerre, a firma di Massimo Cacciari, la politica impotente di fronte alle guerre. E poi a fondo pagina ovviamente si parla di tennis. Al centro pagina la foto il maestro e Angiolina, una magia che nasce due volte. Angelina Jolie al TFF presenta il film tratto da un libro, si parla di cinema, da un libro di Baricco, è lo scrittore migliore del mondo, questo ci dice. E poi a pagina 24 e 25 vengono addirittura messe due pagine di Andrea Camilleri, lettere di famiglia, vi scriverò per sempre. Le prima pagina invece del Sole 24 Ore parla dei giovani, parla in particolar modo dell'occupazione dei giovani, giovani e lavoro, decisivi stipendi, tempi e garanzie. Secondo noto sondaggi, il 57% di chi rifiuta un'offerta lo fa per la paga, l'80% cerca un posto da dipendente. Flessibilità e conciliazione priorità per la generazione Z. E all'interno del Sole 24 Ore c'è tutto appunto i numeri di questo sondaggio e di questo noto sondaggio proprio sulla le questioni salariali che in questa settimana sono al centro del dibattito politico, visto anche lo sciopero generale, di venerdì prossimo del 29, sciopero generale indetto da CGIL e UIL, ma che è anche uno sciopero che è stato abbracciato dai giovani palestinesi, dall'UDAP, proprio in solidarietà alla resistenza palestinese, alla popolazione palestinese, e uno sciopero che mette al centro proprio la questione dell'inflazione, del rinnovo dei contratti che sono scaduti ormai da tempo, contratti nazionali, e che vedono ancora uno stipendio che non riuscirebbe a galoppare neanche se alzato di quante centinaia di euro, vista l'inflazione che cresce, visto il potere d'acquisto degli stipendi ormai fermo. Ne parla appunto il Sole 24 Ore tra i disoccupati. Cioè, il 57% che rifiuta un impiego lo fa perché la retribuzione è sotto le aspettative. Un terzo degli occupati dichiara che sta cercando di cambiare, la metà lo farebbe per lo stipendio. Insomma, questo. Poi c'è un lungo delle due lunghe pagine di sondaggi sulla questione lavorativa, i giovani che hanno già un'occupazione, che occupazione hanno, che livello e quanto è all'incirca il suo stipendio netto al mese, ed è per non più di 1000 euro al mese. Su questo il Sole 24 Ore, secondo me, ha perso un'ottima occasione per puntare l'accento e fare casomai anche un articolo, sarebbe stato interessante, visto che uno dei divari più importanti, anche che riguarda la violenza maschile sulle donne, è proprio sugli stipendi ad oggi, in qualsiasi insomma, anche sull'Istat lo trovate, poi c'è anche sul sito di Alma Laurea, addirittura, che è un sito che riguarda i laureati e che fa anche delle percentuali su poi post laureati, quanto che lavoro occupazionale trovano e che quanto prendono. Insomma, siamo ancora almeno a 200 euro di divario salariale tra uomini e donne, calcolando gli stipendi da fame che prendiamo in Italia, e 200 euro sono tantissime, insomma più del 20% che gli uomini prendono in più delle donne. E sono cifre altissime. Su questo, insomma, poteva il Sole 24 Ore sicuramente porre l'accento, visto anche la giornata di oggi. E va bene, questo per quanto riguarda il Sole 24 Ore, il suo titolo di apertura più importante. Poi si parla dei BTP e i libretti postali, tagliano l'ISEE con 25.000 euro investiti, il valore dell'indicatore viene ridotto del 9%, tutto è pronto quasi per l'esclusione dei titoli di Stato dall'ISEE 2025. Alla Camera dei Deputati è arrivato mercoledì scorso lo schema di decreto attuativo che modifica il regolamento dell'indicatore della situazione economica equivalente delle famiglie. L'esclusione degli importi posseduti dalle famiglie in titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti di risparmio postale è stata decisa da questo governo che l'ha con la passata legge di bilancio. È chiaro che l'operazione si tradurrà per gli interessati in un taglio del valore dell'indicatore, in base al quale viene definito l'accesso a tanti bonus e aiuti. Una simulazione del CAF ACLI per il Sole 24 Ore aiuta a capire l'impatto del nuovo ISEE senza titoli di Stato, più basso anche del 17% rispetto a quello attuale. Quindi è un incentivo, evidentemente, che lo Stato con la nuova legge di bilancio cerca di fare, di investimenti nei BTP e nei libretti, perché è evidente che servono soldi, soprattutto per quanto riguarda la produzione di armi, evidentemente, quindi si fa in modo che non pesano appunto sull'ISEE. Come ci dice il Sole 24 Ore, questo avrà un impatto sui bonus, sui rimborsi e anche appunto sull'ISEE. Si fa tutto, si può accedere agli sconti per l'abbonamento dei mezzi di trasporto, per la sanità, per le tasse universitarie, insomma è l'indicatore con cui si accede praticamente a tutto. Si parla di case ristrutturate, rendite catastali alla prova del saldo IMU e tanti progetti per i data center, ma mancano regole e incentivi. Questo il Sole 24 Ore, che fa anche un articolo che poi continua a pagina 8 sui beni culturali, calo delle risorse, manovra, nuovi tagli in arrivo, la cultura perderà 455 milioni e 120 mila euro del prossimo anno, e questa è la differenza tra la spesa stanziata per il Ministero della Cultura del 24 e quella prevista per il 25 nel disegno di legge di bilancio. Non una buona notizia, soprattutto se affiancata ai dati Eurostat sulla spesa degli stati in cultura, che posizionano l'Italia in fondo alla classifica europea. Questo, insomma, sicuramente il ministro non è riuscito ad avere soldi.
Non è riuscito ad avere soldi. Passiamo al Corriere della Sera. Corriere della Sera, diciamo che sia il Corriere della Sera che il Fatto Quotidiano, ma diversi giornali di questa mattina partono dai 5 Stelle, dal congresso che c'è stato in questi ultimi, queste ultime giornate. Dunque, il Corriere della Sera apre così: Conte chiude l'epoca Grillo, vertice sulla manovra dopo le tensioni, Meloni ai suoi vice abbassate e i toni. E sul passo velocemente pure al Fatto Quotidiano per vedere la stessa notizia, per vedere come ne parla. I 5 Stelle uccidono il padre per diventare maggiorenni, cambia tutto, vince la linea Conte, la base elimina il garante Grillo e i due mandati. Diciamo che forse si può dire che si conclude pure la parabola del Movimento 5 Stelle da quando è entrato in Parlamento e ad oggi, che diventa, insomma, toglie anche, no, quelle caratteristiche che lo volevano quasi differenziare dagli altri partiti, almeno nella forma. E nella spalla sinistra c'è l'editoriale di, c'è un editoriale di Massimo Gaggi, non è l'unico che riportano in questa prima pagina. Questo editoriale parla di Trump e titola così: benvenuti nel regno di Trump 2. Una settimana fa l'iperattivismo di Elon Musk, che metteva a bocca su tutte le nomine di Trump e si prendeva il merito della bocciatura di candidati non abbastanza maga come Mike Pompeo, e aveva fatto sorgere una domanda: il miliardario di Tesla e SpaceX reclama un ruolo che vada ben oltre quello di riformare, che porta efficienza aziendale nel governo offertogli dal presidente? E Trump può condividere questo palcoscenico e potere con una specie di co-presidente? E poi, insomma, l'articolo dunque prosegue e si sviluppa su queste domande. L'altro editoriale è della vice direttrice, se non sbaglio, Barbara Stefanelli, sulla giornata internazionale della violenza, contro la violenza sulle donne. La violenza contro le donne non è un gioco di parole. È il titolo. Qualcosa è cambiato, abbiamo scritto e ripetuto un anno fa, in questi stessi giorni di novembre, mentre le piazze italiane si riempivano di promesse e di rumore, di ragazze e ragazzi, di donne e uomini, generazioni che si riconoscevano nel nome di Giulia Cecchettin, la 22enne ammazzata da Filippo Turetta, il fidanzato lasciato che non sopportava di essere stato riconsegnato alla sua vita senza poter prevedere, controllare, chiudere e rinchiudere. Poi prosegue a pagina 37, ne leggo qualche pezzo, e ci siamo detti che qualcosa, forse tutto, sarebbe cambiato per amore, per forza. Giulia Cecchettin, Gino Cecchettin, lui ci ha provato ogni mese da allora, ogni settimana attraverso l'Italia, le scuole, le librerie, i teatri. Poi prosegue, si domanda: e noi ci abbiamo provato, abbiamo preferito accapigliarci disperando le nostre risorse intellettuali e spesso anche quelle economiche tra accuse e obiezioni? Il patriarcato esiste ancora o non esiste più dal 75, se non addirittura da qualche secolo? Non sarebbe così difficile rispondere. Che dire del femminismo? È il contrario del maschilismo o Treccani è un movimento collettivo che affonda le radici nella cultura illuministica, proponendo nuove relazioni tra i generi nella sfera privata e una diversa collocazione in quella pubblica? E poi, insomma, prosegue a pagina, siamo qui a pagina 37 del Corriere della Sera. Tornando alla nostra prima pagina. Allora, il titolo alto dunque era per il Movimento 5 Stelle, questa rivoluzione nel partito. E poi c'è un'intervista ad Antonio Tajani e c'è un virgolettato: ecco la linea per Kiev, ed prosegue a pagina 5. Salvini parla di Netanyahu e io potrei parlare di trasporti, ma la linea la dà il ministro. Insomma, è evidentemente una polemica interna alla maggioranza riguardo le parole che insomma, le parole di Salvini su Netanyahu, che si è espresso quando hanno, di, insomma, hanno dato la possibilità di del mandato di arresto internazionale per Netanyahu, e Salvini ha detto che in Italia sarebbe stato ben accolto e non sarebbe arrestato, accodandosi anche alle parole di Orban. E poi si parla di esteri, di Medio Oriente: ucciso il rabbino, sparito Netanyahu, due punti, farò giustizia, è stato trovato negli Emirati il corpo del rabbino Zvi Gogan, atto atroce di antisemitismo, farò giustizia, il commento del premier israeliano Netanyahu. Intanto si avvicina la tregua in Libano. La fotonotizia invece è dedicata allo sport. Questo non è l'unico giornale che dedica la fotonotizia allo sport, al tennis, se non sbaglio anche la Repubblica. Sì, la Repubblica ci dedica mezza prima pagina, mentre la parte alta della Repubblica ripercorre, fa eco alle altre prime pagine. Dunque, Conte cancella Grillo, la Costituente conferma l'ex premier leader del movimento, abolito il garante limite dei due mandati. Una cosa che invece non abbiamo letto, se non sbaglio, è il fatto che la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente legittima la riforma dell'autonomia differenziata, e qui sulla Repubblica viene riportato in alto l'autonomia e i dubbi del Nord di Ilvo Diamanti. La recente sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima la riforma dell'autonomia differenziata, in questo modo ha ulteriormente complicato il percorso già complicato del progetto legislativo avanzato dal ministro Roberto Calderoli, tanto più nelle prospettive di un referendum abrogativo già annunciato dalle opposizioni, anche perché nel frattempo è calato sensibilmente il consenso dei cittadini in tutte le aree del paese, compreso il nord-est, sono le indicazioni che emergono dal sondaggio condotto da Demos per Repubblica. Prosegue a pagina 23. Poi questa era l'unica, diciamo, postilla che non avevo visto in altri quotidiani fino ad ora. La spalla destra è dedicata alla giornata internazionale femminicidi. Giulia, parla la sorella, sono morta con lei. E sotto c'è un editoriale di Linda Laura Sabbadini, la libertà di scegliere. Ha molte forme, può essere fisica, sessuale, psicologica, economica, e trasversale ai territori, alle classi sociali, alle nazionalità e all'età. È la violenza con cui l'uomo esercita la violenza di possesso e di prevaricazione sulla donna. Prosegue poi a pagina 20. Nella parte bassa si parla di Medio Oriente, della tregua in Libano, accordo vicino, e del rabbino rapito e ucciso negli ultimi giorni. Io su questo mi fermerei. Tu hai altre prime pagine da leggerci?
No, passerei. Allora, sui nostri giornali non si parla minimamente di quello che sono state le elezioni in Romania. Ci apre invece The Guardian. Diciamo il The Guardian in realtà purtroppo online, perché la notizia delle elezioni in Romania è avvenuta tardi. Ricordiamo insomma che ci sono state appunto le elezioni in Romania in questi giorni, e che ha vinto quello che viene considerato dalla stampa occidentale l'amico di Putin con Ben, autentica sorpresa alle presidenziali in Romania, il candidato di estrema destra e filo russo Kalin Georgescu è passato in testa dopo lo spoglio di oltre il 98% delle schede, sopravanza di un paio di punti il premier socialdemocratico filo europeista Marcel Ciolacu. Georgescu ha ottenuto il 22,59% dei voti, mentre Ciolacu al 19,55%. Elena Lasconi del partito di centrodestra USR ottiene intorno al 17% e Jorge Simeon, altro candidato della destra estrema filorussa, è poco sotto il 15%. Quindi ci sarà il ballottaggio il prossimo 8 dicembre. Il The Guardian, shock in Romania, mentre ci dice che la NATO era critica rispetto alla, a questa candidatura di Kalin Georgescu, che appunto è in testa alle elezioni presidenziali. Quindi il quotidiano inglese decide di aprire su questo. Poi c'è un articolo sul Guardian, sempre online, che riguarda l'uccisione dei giornalisti palestinesi. Non c'erano stati attacchi nell'area dello sciopero, parla nell'area dell'uccisione, e questo c'è una, evidentemente un'inchiesta rispetto ai raid, agli strike, agli israeliani contro i giornalisti nei giorni appunto che sono stati ammazzati la maggior parte dei giornalisti, in cui non c'erano stati né combattimenti né altro. Quindi il Guardian riporta questa notizia dell'uccisione dei giornalisti durante gli attacchi israeliani. Potrebbe essere un crimine di guerra, dicono gli esperti legali. Israele ha usato le munizioni degli Stati Uniti per colpire e uccidere soprattutto tre membri della stampa in Libano. Questa è l'indagine che sta portando avanti e che ha portato avanti il The Guardian, che l'ho trovata appunto su il The Guardian online, che è anche libero, si può leggere anche liberamente, al contrario insomma, la maggior parte dei giornali. Quindi ancora parla, invece volevo leggervi il del País, perché il País parla di altre elezioni che invece sui nostri giornali non vengono minimamente menzionate, che sono le elezioni in Uruguay. La sinistra di José Mujica torna al potere in Uruguay. Yomando Orsi del Frente Amplio supera di quasi 4 punti il candidato del governo, cioè del centrodestra. Questo ci apre con una fotonotizia il País, che appunto poi, se volete, purtroppo invece il País, la maggior parte degli articoli, no, questo insomma, vabbè, non li fa leggere, quindi ci accontentiamo delle prime pagine, in cui si parla anche ancora di quello che è stato il disastro a Valencia, in cui ci dice appunto il País: Carlos Mazón affronta una settimana decisiva per affrontare i piani di ricostruzione di Valencia. I nuovi membri del governo valenziano assumeranno l'incarico questo martedì, dopo una settimana di impasse. Questo mi sembra insomma un po' quello che dice il País. Vi volevo leggere anche il Arez, quindi il giornale israeliano, che ha un lungo articolo di Gideon Levy, in cui ci racconta che è riuscito dopo tempo a entrare in contatto con un suo amico di 62 anni nella striscia di Gaza, però appunto l'articolo poi è in parliamo di Arez, sempre online. E l'inchiesta di Arez, dopo 416 giorni di genocidio, è come il governo di Israele dichiara le vittorie. I suoi cittadini si sentono insicuri sotto il fuoco del Libano. E questo è poi c'è l'aggiornamento appunto dei vari bombardamenti, di cui io volevo dare notizia, perché insomma, i giornali ne parlano veramente molto poco. Quindi quali sono le ultime notizie che ci vengono dal Gaza e dal Libano? Li prendiamo da Daily Updates, che è questa lista insomma dove che ci racconta un po' quelle che, visto che i giornali appunto non dicono niente, 415 giorni di genocidio in cui sono stati uccisi 35 palestinesi a Gaza nelle sole 24 ore e 84 persone sono state uccise in Libano nelle sole 24 ore. Il giorno più intenso di combattimento ieri, da quando Hezbollah ha lanciato oltre 51 attacchi, inclusi 340 missili e droni contro gli obiettivi dell'esercito israeliano. Il bersaglio più lontano finora ha colpito la base navale di Ashdod, 11 feriti e danni pesanti a Tel Aviv, costretto le truppe dell'IDF costrette a ritirarsi dalla città chiave costiera libanese dopo aver distrutto 5 carri armati appunto dell'esercito israeliano, che continua a bombardare ma non riesce ad avanzare a terra. Le fonti forti precipitazioni che stanno inondando Gaza e causano gravi danni e continui spostamenti della popolazione, per cui ci sono in questo momento a Gaza appunto anche delle forti precipitazioni proprio sulle tende. Nel nord di Gaza c'è un assedio che, ricordiamo, va avanti ormai da 50 giorni. Gli elicotteri dell'IDF attaccano nuovamente l'ospedale Kamal Adwan nel settimo giorno di bombardamenti consecutivi, utilizzando armi, sganciando bombe con piccole frammenti che penetrano i corpi. Queste, insomma, sono armi che noi conosciamo molto bene da parte dell'esercito israeliano, causando gravi emorragie interne e danni agli organi interni. I carri armati dell'esercito israeliano sparano munizioni vere contro i palestinesi che cercano di fuggire da Jabal Alia, ne hanno feriti diversi. Israele inoltre inasprisce la censura sanzionando il giornale Haaretz, che afferma che gli articoli feriscono la legittimità di Israele e il diritto all'autodifesa. E Hamas dice di aver ucciso e ferito 10 soldati dell'esercito israeliano a Rafah. Uomo ucciso a colpi di arma da fuoco in seguito all'incidente di una sparatoria vicino all'ambasciata israeliana in Giordania, che ha ferito 3 poliziotti. Ieri c'è stata questa sparatoria vicino all'ambasciata giordana, ambasciata israeliana in Giordania, in cui è stato ucciso un uomo e sono stati feriti 3 poliziotti. E c'è stato poi un attacco a una base, a un centro militare libanese, in cui è stato ucciso un soldato. Ancora l'esercito israeliano ha sparato e ucciso un ragazzo di 13 anni e uno di 20 durante un raid vicino a Jenin, che ha scatenato scontri, bloccato le ambulanze lasciando dissanguare i feriti per strada. Più di 15 feriti dopo che un razzo non identificato ha colpito Tul Karem. Questo succede in Cisgiordania, dove l'esercito israeliano infine ha rapito e quindi ha arrestato, rapito, sequestrato più di 58 palestinesi nella scorsa settimana. Queste le notizie che ci vengono dall'occupazione della terra di Palestina da parte dell'esercito israeliano, da parte del sionismo, notizie insomma che mi sembrava anche importante dare, perché appunto sui giornali poi non si legge, non se ne legge niente.
E io stavo guardando i giornali francesi, che invece non parlano tanto di Medio Oriente, lo menzionano nelle prime pagine ogni tanto, ma sono molto concentrati in realtà sulla COP29. E ad esempio Le Monde e il Rassemblement National sceglie la linea dell'inazione climatica. E quindi appunto fondamentalmente parlano della COP29 e di come abbia alla fine, mi sembra, lasciato insoddisfatti un po' tutti i paesi. E questa prima pagina del Le Monde è dedicata a questa, anche la fotonotizia insomma riprende l'isola di plastica in un oceano a Panama. E questo è per quanto riguarda la prima pagina del Le Monde, la parte principale. Poi si parla di Palestina e Israele, un lungo combattimento giudiziario, e qui si parla del mandato di arresto internazionale nei confronti di Netanyahu e Gallant. Si parla anche di Stati Uniti, della nomina del ministro al tesoro Scott Bessent. E poi c'è un editoriale sulla possibile conciliazione, insomma, fra intelligenza artificiale e diritti e protezione dei diritti, della privacy. E poi si guarda anche al fronte est, a Kherson, i droni del terrore. Se ci spostiamo sulle Figaro, qui è dedicato meno spazio alla COP29, anche se comunque c'è un riferimento. Invece si parla dei dissidi interni alla politica, settimana ad alto rischio per Barnier, che è il primo ministro francese. E il primo ministro francese, a partire da lunedì, il capo dell'opposizione può tentare l'estato della censura. Qua parla del fatto che l'opposizione, la France Insoumise, spera di ottenere una maggioranza per abrogare la riforma delle pensioni, riforma che, insomma, vi ricorderete che negli ultimi anni, se non sbaglio proprio nel 2023, sì, insomma, ci sono state forti proteste al riguardo. La fotonotizia è dedicata alla guerra in Ucraina e la minaccia nucleare. Questo, secondo me, per quanto riguarda, insomma, la prima pagina delle Figaro, sono le cose principali. Le Sechon parla della COP29, dedica invece sì tutta la prima pagina alla COP29, a questo accordo che non ha accordato tutti, ma insomma ha lasciato insoddisfatte anche tutte le parti. E su questo, insomma, mi fermerei. Tu volevi...
Se vuoi possiamo anche continuare a leggere dall'interno, possiamo passare a leggere appunto qualche articolo che riguarda proprio la giornata di oggi, 25 novembre, contro la violenza maschile sulle donne. Ricordiamo l'appuntamento oggi pomeriggio a firma di Lucia Isiesta e non una di meno, mi sembra alle 17:30, proprio sotto a Montecitorio c'è questo appuntamento cittadino. E io sono i giornali che ho sempre il Sole 24 Ore e il La stampa mette un'intervista a pagina 16 alla regista Margaret von Trotta, la regista tedesca. Siamo una società di bambini che non si assumono responsabilità, per questo deleghiamo a personalità forti come Trump. Meloni mi fa pensare al passato, e non nasconde di essere spesso disperata per i passi indietro compiuti sui diritti delle donne. La regista tedesca Margaret von Trotta, che ormai ha 82 anni, che ha ricevuto venerdì dall'Università di Firenze la laurea honoris causa per il contributo artistico e culturale all'indagine della psiche umana, in particolare quella femminile. Ma non sarebbe lei se non aggiungesse subito di non aver voglia di rassegnarsi, di essere decisa a continuare a ribellarsi per difendere i diritti che ha contribuito a conquistare con il suo impegno, con i personaggi femminili che ha raccontato, con un'attività che l'ha portata ad essere la prima regista a ottenere il Leone d'Oro a Venezia nel 1981 per il film Anni di Piombo. Allora, c'è questa intervista a firma di Flavia Amabile a pagina 16 della Stampa. Ieri a Roma sono scese in piazza 150.000 persone, cioè direi anche donne fondamentalmente e varie soggettività, per protestare contro il governo Meloni, che nega che la violenza sulle donne sia il frutto del patriarcato e preferisce mettere in evidenza che la responsabilità della violenza sulle donne è anche causata dagli immigrati e non dei mariti o dei fidanzati attuali o ex. Che ne pensa? Non parliamo di un fenomeno solo italiano, anche a Parigi le donne sono scese in piazza per protestare contro le violenze maschili, in Germania il numero di donne ammazzate è in aumento e anche da noi tanti tedeschi cercano di dare la colpa agli immigrati. Tutto questo per me è incomprensibile. Dopo le battaglie che abbiamo combattuto per cercare di cambiare la società, ho l'impressione che si vada indietro nel tempo. Spesso mi sento disperata perché le nostre battaglie sembrano non essere servite a nulla, ma sono troppo vecchia per rinunciare a protestare. Infatti, Margaret, non ti preoccupare, insomma, l'abbattimento del patriarcato va sempre più avanti. Attraverso i suoi film ha raccontato le donne ribelli, personaggi come Rosa Luxemburg, ricordiamo insomma che Radio Onda Rossa ha proiettato per diverse volte questo bellissimo film, insomma, se vi capita di vederlo sottotitolato in italiano, proprio Rosa Luxemburg, proprio a firma di Margaret von Trotta, e che affermava che la libertà è sempre la libertà di dissentire. Come si sente in questo mondo in cui assistiamo al risorgere di guerre e totalitarismi? E è difficile parlare del mondo attuale, un mondo orribile e confuso. Ho vissuto tutta la mia vita cercando di dare il mio contributo alla democrazia, una visione del mondo più umana. Quello che sta accadendo adesso è come il crollo di tutto quello in cui ho creduto. Ho paura, sono nata a Berlino durante la guerra, i miei primi ricordi di bambina sono quelli di una città in macerie e del mio disorientamento. Non sapevo che cosa provare, non avevo nessuno che potesse aiutarmi a capire di chi fosse la colpa. Non avrei mai immaginato che questo potesse ripetersi. Quando i bambini di Gaza guardo i bambini di Gaza a girarsi anche loro fra le macerie, immagino il loro sgomento e penso che stiamo tornando indietro. Questo poi detto da una regista donna, direi anche femminista tedesca. Siamo in una società di bambini, ci dice Margaret von Trotta, la gran parte delle persone non vuole più prendersi la responsabilità delle proprie azioni, non vuole più pensare come i bambini si affidano ai genitori, finendo per non essere mai colpevoli. Loro preferiscono delegare a personalità forti come Trump le scelte sulla loro vita nella speranza che gliela migliori. In questo modo non sono responsabili e non sono colpevoli, come non si rendono conto che quelli come Trump pensano solo ai loro interessi. Tutto questo è terribile, la nostra più grande qualità è poter pensare a fare la differenza. Poi insomma continua con citazioni di Hannah Arendt, perché c'è questo bellissimo anche film di Margaret von Trotta su Hannah Arendt. Insomma, io vi invito anche a vederli questi film, perché soprattutto quello di Hannah Arendt anche è molto bello, il suo ultimo recente, e in cui ci dice: Trump non è Hitler, ma vediamo che esistono ancora tanti Eichmann, uomini banali che contribuiscono al degrado della società. Direi, insomma, questo lo aggiungo io, uomini anche soprattutto bianchi e occidentali, più che insomma non è solo la banalità. E dovrei essere contenta che una donna sia la guida del governo italiano, perché potrebbe fare moltissime cose positive, ma ho l'impressione che svolga il suo compito né più né meno che come tanti uomini. La sua ascesa al potere avrebbe potuto essere un segnale concreto verso la parità, ma le sue politiche sono il contrario della parità. Questo insomma a dimostrazione, ce lo dice pure Margaret von Trotta, che insomma, non basta essere donne, ma qui bisogna essere femministe, la politica è alla base dei cambiamenti totali della società. E va bene, questo insomma l'intervista mi sembrava bella a Margaret von Trotta, che trovate a pagina 16 della Stampa. Poi oggi è la giornata contro la violenza di genere, la Stampa mette anche la questione del numero 1522, boom di richieste d'aiuto e l'effetto Cecchettin, più del 57 sono salite le telefonate dallo scorso anno, dall'omicidio di Giulia Cecchettin, ebbene il 57% di telefonate al 1522, che è il numero delle segnalazioni. La maggior parte sono italiane fra i 35 e i 50 anni. L'abbiamo fatto l'altro giorno, una bellissima corrispondenza, la trovate sul sito, per il 100, sono 104 i femminicidi in Italia, e la compagna che ci parlava ci raccontava anche come di questi femminicidi invece tantissime sono quelle, le donne ammazzate dopo i 65 anni. C'è un incremento anche molto alto di questa età di femminicidi. E i numeri del sole, della stampa, sono nel 2024 sono state in totale 1640 le vittime sostenute attraverso l'assegno di inclusione, delle quali 1272 con figli minori. E, va bene, questo è il diciamo dei numeri. Se vogliamo sapere, se volete sapere, appunto il 57% in più rispetto ai 9 mesi del 2023, quando erano 30.581 le telefonate al 15-22 e adesso sono più di 48.000. E quindi questo per quanto riguarda la stampa.
E vediamo un po' che cosa dice il Corriere della Sera a riguardo. Allora, ho cercato un po', non c'è secondo me un granché, cioè non è che ci sia grande spazio per riflessioni, cioè l'editoriale appunto che leggevamo in apertura, che poi prosegue a pagina 37 di Barbara Stefanelli, la violenza contro le donne non è un gioco di parole. Poi però se apriamo dentro dobbiamo arrivare a pagina 20 ed è nella cronaca, e nella cronaca sono dedicate due pagine, di cui una è dedicata a Giulia Cecchettin, le amiche di Giulia, virgolettato, lei aiutava la madre e lui si lamentava, gli dicevano due punti cura di rapporto tossico con Turetta, il fratello due punti io all'oscuro. E poi in questa pagina c'è un riferimento alle campagne di sensibilizzazione che vengono fatte nelle città, e questa campagna insomma forse l'avrete anche già incontrata, perché ho fatto parecchio, insomma io l'avevo già vista, Se non voglio tu non puoi, la campagna sui maxi schermi nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Urban Vision, società leader per i maxi schermi e la rigenerazione urbana, ha rinnovato il suo impegno collaborando con la fondazione Una Nessuna 100.000 attraverso la campagna di sensibilizzazione Se io non voglio tu non puoi, attraverso i maxi LED screen nelle principali città italiane e sulle autostrade. Il messaggio sarà ancora veicolato in modo capillare. Poi a sinistra, nella pagina precedente, a pagina 20, si parla di un'altra di un altro fatto, le ceneri di Paola, al marito killer, la figlia due punti indegno, cambiate la legge. E sopra è dedicato invece lo spazio a, come dire, un po' di numeri e al punto della situazione. Una ogni 3 giorni nel 2024, un centinaio le donne uccise, oggi la giornata contro la violenza, il boom degli assassini under 25, il giudice Roia. Il problema non sono i migranti, ma il patriarcato, facendo da eco alle parole di Valditara. E, insomma, in questo articolo vi salto una parte. Si dice che i numeri rischiano di deumanizzare, ma danno un quadro chiaro della situazione. Nell'11° rapporto Eures, pubblicato per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, si legge che nel 2024 cresce il numero delle vittime che hanno più di 65 anni, 37, e che per la maggior parte dei casi sono state uccise dal marito, compagno o dai figli. 9 femminicidi su 10. Avvengono in famiglia, un dato che conferma come la casa sia il luogo più pericoloso. Si registra anche una forte crescita delle figlie uccise, passate da 5 a 9. Un altro numero che cresce è quello degli under 25 autori di femminicidi, da 4 a 12, anche se sono gli uomini di oltre 64 anni ad aggiudicarsi il macabro record, 2.27. E poi prosegue, si conclude questo articolo, insomma questo rapporto, parlando anche del settore privato, del fatto che anche il settore privato si muova nella campagna di sensibilizzazione. Ci provano Coop per esempio con la campagna Il Silenzio Parla, e Pomellato con un forum organizzato in collaborazione con Cadmi. Alla politica tocca trovare nuove soluzioni, mentre Montecitorio si tinge simbolicamente di arancione, il colore della campagna dell'ONU, il presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia commenta che il problema non sono i migranti ma il patriarcato. La ministra del lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ricorda l'importanza di puntare sulla parità e la giustizia che passano anche dal lavoro. Due punti: promuovere l'occupazione delle donne significa riconoscere pienamente il loro valore, la loro autonomia, la loro dignità. E si conclude così questo articolo. Mi veniva da dire due cose a questo punto pure sul corteo che c'era stato l'altro
che
l'altro
vogliamo
giorno.
Dire
no, che è stata ripresa più volte chiaramente le parole del ministro Valditara, e insomma sbugiardato, e poi che rispetto al corteo dell'anno scorso era molto più caratterizzato pure su temi della Palestina, no?
Sì, questo sicuramente. Sì, ci stavano insomma sì, molte più bandiere, molte più slogan, c'è stato anche qualcosa è stato detto anche quando ci si è fermate davanti alla FAO, eccetera. Mi piacerebbe, insomma, un giorno mi piacerebbe fare una discussione pubblica, insomma, dai microfoni della radio,
aperti,
con i compagni della radio, su che vuol dire partecipare ad un corteo contro la violenza maschile sulle donne, un po' perché insomma penso che c'erano tanti compagni anche grandi, dai microfoni di questa radio l'abbiamo detto più volte, che sarebbe sempre più importante una presa di parola proprio maschile anche come compagni su quello che è la violenza sistemica patriarcale, perché in realtà che se ne dicono sui giornali o di fenomeni appunto le femministe hanno sempre parlato anche proprio di un cambiamento radicale, no? Non è che c'è insomma la parità, le cose sono non portano non pot- insomma non potrebbero aiutare, ma non è che cambierebbero molto sulla questione proprio sistemica del sistema di potere, di sopraffazione, di sistema anche politico, che in quanto uomini, soprattutto bianchi, si diffonde. Quindi su questo mi piacerebbe molto un giorno, anche che vuol dire per i compagni partecipare a un corteo del genere.
Che così appunto abbiamo detto un giorno, così che non mi ha inchiodato adesso in questo momento.
Ti sei trovato tu.
Esatto. E vabbè, un giorno faremo questa discussione.
Tu sei sceso in piazza da solo o con qualcuno? Con chi sei andato in piazza?
No, io sono stato con tutti i miei amici maschi.
Tutti i tuoi
piazza.
Amici maschi? Avete fatto
i miei due o tre amici maschietti siamo stati in piazza, abbiamo fatto tutto il corteo insieme.
E di cosa avete parlato? Quali sono i commenti tra i maschi sulla questione del post? Parliamo anche di cose molto semplici, insomma, comunque c'è tanto ancora questa questione della prevaricazione, del possesso. Si insegna comunque anche ai ragazzini piccoli, maschi, molto insomma.
Non è una questione che abbiamo trattato lì sul corteo, lì durante il corteo. Però che dire, secondo me, per quanto riguarda la mia esperienza, sono temi che ritornano con i compagni maschi che frequento. Questo probabilmente, sicuramente, perché magari siamo una generazione più giovane, un po' perché tutte le compagne che comunque abbiamo intorno chiaramente si spendono, pongono la questione. E quindi da un lato o dall'altro comunque siamo costretti a interrogarci e a parlarne. Quindi da parte mia, cioè nel senso dei compagni con i quali ha a che fare, direi che è un tema che più o meno ritorna, poi non posso certo mai dire che è abbastanza, sicuramente.
Uno dei temi che c'è oggi anche sul Sole 24 Ore, un po' anche per fare la rassegna stampa, è quello dell'educazione affettiva in classe, no? Si parla spesso insomma del educare soprattutto i ragazzi maschi all'affettività, al rispetto, eccetera. Su questo tu pensi che a scuola, nella tua educazione, qualcosa sia cambiato? Pensi che sia un tema effettivamente importante?
Ma su questo, per la mia esperienza, quando andavo a scuola ormai comunque un po' di anni fa, 10 anni fa sono uscito da scuola, no, secondo me se ne parlava, cioè poco o nulla. Secondo me non era un tema ancora dentro le scuole. Immagino che forse oggi se ne parli un po' di più. Però quando ci stavo io sicuramente no, e ultimamente penso qualcosa in più. Poi in radio abbiamo compagni e compagne che stanno nelle scuole, sicuramente ce lo possono dire meglio.
No, perché poi si parla tanto, no? Io penso che poi sicuramente la scuola qualcosa può sempre fare e deve fare, ed è importante che lo faccia, però mi sembra che poi certe volte ci sia una delega un po' eccessiva alla questione, alla scuola, senza mettere poi senza far riflettere invece sull'istituzione, quella che sicuramente di più riproduce il patriarcato, che è la famiglia. Sicuramente la scuola qualcosa può educare, ma c'è, ci sono poi gli adulti, non so come dire, i ruoli, ci sono le strutture economiche, politiche di potere, che è appunto proprio l'istituzione famiglia che riproduce totalmente poi le regole fondamentalmente del patriarcato, sia economiche sia sociali, no? Sia nell'educazione, ma anche economiche per quanto riguarda il lavoro di cura non pagato e via dicendo. Oggi insomma i giornali non ne parlano, ripeto, questo poteva essere un tema molto importante, perché il lato economico è sicuramente molto importante. Per esempio io facendo, insomma, anche studiando eccetera, mi sono accorta che ci hanno raccontato un sacco di balle rispetto al Covid ad oggi sulla questione dello smart working. Lo smart working oggi in Italia è preso per la maggior parte dagli uomini, non certo dalle donne. Questo perché? Perché alle donne gli viene continuato a dare il tempo determinato. No? Perché? Perché mentre con lo smart working il lavoro di cura, il lavoro dentro casa, il doppio lavoro o il lavoro di gestione familiare lo pagherebbe comunque il datore di lavoro o lo pagherebbe lo Stato nel caso di dipendenti pubblici, invece sempre di più il lavoro di cura, il lavoro di riproduzione eccetera viene affidato evidentemente alle donne, che sono quelle che maggiormente hanno ancora il tempo determinato, e quindi queste ore dedicate alla cura vengono pagate dalle donne stesse. E in un momento in cui con il Jobs Act e l'abolizione dell'articolo 18 il contratto a tempo indeterminato è stato dato veramente a porci e cani, scusatemi la battuta brutta, e insomma veramente a chiunque, e è battuta anche specista, che viene dato a chiunque, si continua invece a dare alle donne il tempo determinato, e anche contrariamente alla vulgata, lo smart working viene dato agli uomini, tanto per fare chiarezza un attimo anche su quelle che sono le condizioni economiche e sociali. Il Sole 24 Ore comunque ci parla dell'educazione affettiva in classe, realizzati solo progetti spot. L'Italia è uno dei pochi paesi europei a non prevedere programmi di formazione sul tema. Le attività sono disomogenee sul territorio, lasciate all'intervento di presidi e collegi docenti. Greta Ubiali ce ne parla nel suo articolo. Una ricerca del 2022 diffusa da EduForstit, progetto dell'Università di Pisa sul tema dell'educazione sulla sessualità, finanziata dal Ministero della Salute, ha monitorato tra il 2016 e il 2020 un totale di 232 iniziative di alfabetizzazione emotiva realizzate a livello regionale. La distribuzione geografica non è omogenea e la maggior parte riguarda il nord. Gli istituti del centro-nord e delle grandi città sono più attivi, mentre solo il 17% delle attività ha coinvolto i giovani del sud. E questo sono i numeri. Poi c'è un articolo anche di Silvia Pasqualotto, istituzioni, famiglia, scuola, lavorare insieme per la prevenzione. Cattivo esempio e scarsa attenzione è lì che ha origine, secondo Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, l'aumento costante dei reati sessuali tra i più giovani. Secondo il report realizzato dall'autorità garante insieme al servizio analisi criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, il 33% dei giovani dichiara di subire atteggiamenti possessivi da parte del partner, e tra questi il 66% delle ragazze confessa di subire pressioni riguardo all'abbigliamento. Il reato commesso da un minore è sempre il punto di approdo di una serie di fallimenti educativi commessi a tutti i livelli, famiglia, scuola, istituzioni. Oltre il 90% dei casi di violenza di genere avviene in famiglia ed è ovvio che chi cresce in un contesto del genere tende a replicarlo. Anche le istituzioni giocano un ruolo importante, visto che secondo Garlatti c'è un livello di violenza sempre più alto nel dialogo pubblico e i giovani che respirano questo clima reagiranno con la stessa aggressività. Alle istituzioni la Garante imputa anche di aver finora dedicato al problema decisamente poca attenzione. Un aspetto su cui l'Italia è in ritardo è l'introduzione dell'educazione all'effettività come materia scolastica. Quando 4 anni fa ne parlai per la prima volta durante un'intervista, non venni nemmeno presa sul serio. Ci parla insomma di Garanti che ad oggi, ad oggi si parla di poche ore fatte fuori dall'orario scolastico su base volontaria, non hanno senso. Lo scorso 7 settembre però è stato firmato il decreto sulle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, 33 ore obbligatorie all'interno delle quali dovrebbe esserci anche l'educazione all'affettività. Non si sa di preciso come verrà trattata né quanto spazio le verrà dato, ma mi auguro sarà adeguato. Anche bisogna dire che poi c'è bisogno di formazione, non è che va bene. Questo verrà presentato, annuncia a fine Garlatti, il progetto di un osservatorio per quantificare il reale numero degli orfani, ma occorre fare chiarezza anche sul perché in pochi richiedono i fondi che consentono agevolazioni come la copertura delle spese mediche. Si tratta di fondi che rimangono inutilizzati, anche se sappiamo che le famiglie che accolgono gli orfani ne hanno in realtà un gran bisogno. Questa l'intervista a Garlatti sul Sole 24 Ore. C'è anche un'altra pagina, formazioni, piano e fondi, il governo tenta il recupero, l'intervista a Paola Di Nicola Travaglini, consigliera della Corte di Cassazione, vittime sempre più giovani, servono interventi efficaci. L'età sta scendendo, non si riesce a fare un contrasto efficace senza una vera e costante prevenzione culturale. Noi arriviamo quando è ormai troppo tardi. Perché penso che non abbiamo dei modelli riconoscibili, mentre prima c'era un modello millenario strutturato con un'identità delineata, il capo famiglia, la mamma a casa e tutto rientrava in un cliché discriminatorio e rassicurante, oggi non riconosciamo ancora la libertà delle donne. D'altro canto la presenza femminile è talmente potente da pretendere e talvolta ottenere i propri spazi in tutti i settori. In un contesto che vede un conflitto durissimo tra una struttura millenaria patriarcale e la libertà femminile, che non intende essere più arginata da niente e nessuno, quello che emerge è che gli uomini non hanno costruito nuovi modelli maschili, adeguati e ampiamente condivisi, disposti a rinunciare alle proprie ataviche rendite di posizione. Non ha aiutato l'uso dei social, che spesso trasmettono un'immagine stereotipata dell'uomo che non piange mai, muscoloso, greve, autoritario, insensibile, che prende persone e cose senza chiedere. Dal punto di vista normativo abbiamo tutti gli strumenti rafforzati dall'ultima legge approvata all'unanimità dal Parlamento, che inserisce anche l'obbligatorietà del braccialetto elettronico. Quest'ultimo è uno strumento fondamentale nei confronti dell'autore per evitare di reiterare le condotte. Per quanto riguarda invece la prevenzione, l'ultima direttiva dell'Unione Europea sul contrasto alla violenza del maggio 2024 va in questa direzione, prevedendo campagne a tappeto a partire dalle scuole e mass media. E anche se insomma non è cambiato molto, ci dice c'è violenza sessuale ogni volta che manca il libero consenso dell'altra persona. Sul braccialetto elettronico infine il Sole 24 Ore fa un lungo articolo a firma di Livia Zancanar, flop del braccialetto elettronico come strumento anticrimine. Celeste Palmieri, uccisa a San Severo a Foggia il 18 ottobre scorso dal marito Mario Furio, che poi si è suicidato. Camelia, Yon, trovata morta a Civitavecchia la notte tra il 17 ottobre e il 18 ottobre a ucciderla l'ex compagno Luciano Tuduran. Ruana Nabi, ammazzata davanti ai figli dell'ex coniuge Abdelkader Ben Alaya il 24 settembre a Torino. Sono tre donne uccise in neanche un mese, nonostante i loro aggressori, denunciati per maltrattamenti, indossassero il braccialetto elettronico. E via dicendo. Questo, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno e aggiornati al mese di settembre, le manette high tech attualmente attive in Italia sono 10.553. Di queste, 4.662 sono legate a casi di stalking, 5.695 per reati di codice rosso. Va bene, questo perché la scorsa legge del 2023 ha esteso l'ambito di applicazione del braccialetto elettronico con funzionalità anti-stalking. E al momento le richieste sarebbero pari a circa 700 braccialetti al mese, in aumento rispetto alla media degli anni passati. Va bene, questo poi c'è un piccolo trafiletto sulla Fondazione Giulia Cecchettin, e poi infine il concerto di Big Mama e Noemi, uscire dalla violenza è possibile, le cantanti fanno parte del laboratorio artistico di Una Nessuna 100.000, fondazione per il sostegno, ma dalla musica arrivano anche esempi di sessismo, per esempio il caso Trap.
Beh, su questo mi verrebbe pure da dire che appunto il patriarcato è un'altra di quelle manifestazioni che è palesa come la repressione poi non
serve,
funzione.
Non funziona.
Cioè, su questo proprio è uno scoglio sul quale proprio si infrange la grande bugia della repressione come soluzione ai problemi sociali. Ci fermiamo un momento e torniamo in voce.
879908, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Proseguiamo la rassegna stampa, ci spostiamo sugli esteri e siamo alle, vediamo le presidenziali in Romania, pagina 6 del Corriere della Sera. Romania al ballottaggio, in testa il filo russo, le elezioni in Romania riservano una sorpresa e qualche timore in Europa, a sfidare il premier socialdemocratico Marcel Ciolacu. Al ballottaggio per la presidenza sarà il candidato indipendente Calin Georgescu, un ingegnere esperto in sviluppo sostenibile, ultranazionalista, accusato negli ultimi anni di avere legami diretti con la Russia. Con oltre il 90% delle schede scrutinate, Georgescu risulta in vantaggio con il 22% dei consensi contro il 20% del premier. Che Ciolacu passasse il turno era dato per scontato, malgrado gli scandali per corruzione che hanno afflitto il suo partito e le scarse prestazioni economiche dell'esecutivo. Meno prevedibile che Georgescu fosse in vantaggio. I sondaggi indicavano al ballottaggio il sovranista anti-Kiev George Simion, leader dell'Alleanza per l'Unione dei Romeni, il partito di estrema destra che ora risulterebbe quarto con il 14% dei voti. Gli exit poll davano invece verso il ballottaggio l'ex giornalista Elena Lasconi, leader europeista e riformista, che sempre a scrutinio ancora incompleto risulta invece terza con il 15%. Era stata lei stessa a invitare alla prudenza, virgolettato, i punteggi sono molto vicini, non è ancora il momento di festeggiare, aveva detto questa sindaca di 52 anni mentre gli exit poll la lanciavano verso il ballottaggio. Gli sfidanti si inseguono a distanza ravvicinata per un quadro certo bisognerà aspettare i risultati finali di oggi. L'affluenza alle urne è stata poco superiore al 52% al termine di una campagna elettorale incentrata sull'impennata del costo della vita. La Romania ha la quota maggiore di abitanti dell'Unione Europea a rischio di povertà. Simion non ha ammesso la sconfitta, aspettiamo i risultati delle urne, ha dichiarato promettendo altre due battaglie, quella delle legislative di domenica prossima e il secondo turno delle presidenziali l'8 dicembre. L'ascesa di un leader che guarda a Mosca rappresenterebbe una svolta per uno Stato dell'UE e della NATO che finora ha preso le distanze dall'Ungheria di Orban e dalla Slovacchia di Fico. Questo è l'unico articolo che abbiamo trovato questa mattina sulle presidenziali in Romania, che insomma ci danno secondo me due elementi importanti. Uno, appunto, anche lì l'aumento del costo della vita, il fatto che comunque la vita stia aumentando un po' dappertutto qui in Europa, che sono insomma gli effetti della guerra, e l'altro insomma anche è interessante vedere gli scenari politici alla luce del contesto dell'Europa dell'Est, alla luce del contesto anche geopolitico internazionale. Poi, sempre su questa pagina, si parla di un'altra questione che occupa parecchio gli internazionali quest'oggi. Ucraina, l'appello all'Europa dell'ex capo dell'esercito e Putin recluta nello Yemen. Sono ormai, direi, forse insomma qualche settimana che si parla dei diversi eserciti che si stanno andando a esercitare in Russia e adesso appunto si parla anche dello Yemen, si è accodato a tutti gli altri. Riecco Zaluzhny È già terza guerra mondiale, ma l'UE non è pronta. La terza guerra mondiale è già scoppiata, si sta combattendo qui, vicino alle nostre case europee, e c'è un'altra cattiva notizia: l'Europa non è pronta per combattere un attacco prolungato nella Russia, mitigata dal fatto che, almeno per il momento, anche Putin è a corto di risorse. Parola di Valery Zaluezny, che di sfide militari con la Russia se ne intende. L'ex capo delle forze armate ucraine, il generale che contro ogni previsione seppe fermare l'avanzata russa verso Kiev nel febbraio-marzo 22 e nei mesi seguenti addirittura liberare larghi settori del suo paese, dopo un lungo silenzio torna a parlare, e lo fa con cognizione di causa, quasi da matematico, citando le statistiche dei proiettili utilizzati analizzando i tipi di armi, come è suo solito. Virgolettato: ovvio che siamo nella terza guerra mondiale, avvenuto quando la Russia ha coinvolto nelle battaglie le dittature alleate come Iran, Corea del Nord, e costruisce missili con le componenti cinesi, costringendo l'Ucraina a dipendere sempre più dagli aiuti occidentali, spiega Zaluezny alla stampa ucraina. Quindi brutte notizie per Zelensky, che l'aveva silurato in febbraio dal suo ruolo militare per mandarlo ambasciatore a Londra. Secondo l'opinione comune, nei corridoi di Kiev, il presidente era geloso della sua crescente popolarità a fronte invece della propria crisi di consenso interno. Vabbè, poi l'articolo prosegue, ma mi fermerei qua. Tu ci vuoi leggere altro, oppure se no?
Sì. Allora, la stampa c'ha un titolo terribile: feroce antisemita ucciso negli Emirati il 28enne rabbino Kogan, volevano portarlo in Iran, Israele la pagheranno, caccia una cellula uzbeka, tre fuggiti in Turchia. Questo ci dice il ritratto. Poi c'è il ritratto: nel Golfo per difendere le tradizioni ebraiche, Zvi credeva nella convivenza tra le religioni, e ricordiamo che faceva parte di questo movimento, che è insomma uno dei movimenti più estremisti di Israele. E, ad Abu Dhabi e a Dubai, Rav Kogan era un'istituzione, un punto di riferimento per la comunità ebraica locale. Da diversi anni lavorava nei paesi del Golfo per stabilire ed espandere la vita ebraica negli Emirati. E ha scritto il portale Shabbat.org, diffondendo la notizia della sua uccisione e del suo ritrovamento del suo cadavere nella città di Al-Ain, al confine con l'Oman, a circa 150 km da Abu Dhabi. Era nato a Gerusalemme da una famiglia ebrea ortodossa di origine moldave, aveva prestato servizio militare nell'esercito israeliano nella brigata di fanteria Givati. Dopo la normalizzazione dei rapporti diplomatici fra Israele e gli Emirati con gli accordi di Abramo nel 2020, si era trasferito insieme al fratello proprio ad Abu Dhabi. Proprio pochi giorni prima di scomparire, il giovane rabbino ortodosso aveva postato sui social un video in cui mostrava con orgoglio il suo supermercato kosher a Dubai. Garantire la disponibilità di cibo kosher, così come altri servizi e centri educativi e religiosi, è fondamentale per alimentare la necessità delle comunità ebraiche nel mondo. Va bene, questo per quanto riguarda la stampa, che riporta anche quello che si diceva in precedenza: i paesi arabi sperano nel rilancio degli accordi di Abramo, ma temono un attacco su Teheran. Gli Emiratini sono il partner più affidabile, l'Arabia Saudita punta all'autonomia strategica, gli alleati medio orientali di Israele schiacciati fra Trump e l'Iran. Alessia Melkangi ce ne parla. L'alleato di ferro di Tel Aviv, ossia gli Emirati, promotore e parte attiva degli accordi di Abramo, è stato direttamente coinvolto con l'uccisione del rabbino sul suo territorio, pare realizzato da alcuni uzbeki, probabilmente su mandato dell'Iran. Questi si ammazzano gente continuamente in territori nei propri stati. Ma io su sta cosa sono sempre abbastanza perplessa. Comunque, non va dimenticato che in Uzbekistan, nonostante il governo marcatamente secolare e ostile all'islamismo radicale, esistono da decenni movimenti dell'attivismo islamico radicati nelle tradizioni della confraternita religiose centro-asiatiche, su cui insomma qui l'Arabia Saudita non viene mai nominata sull'estremismo, su comunque sull'oltranzismo religioso, insomma l'Arabia Saudita non solo sul proprio Stato, ma insomma, ne ha pagati di soldi per arabizzare l'Islam in senso molto 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 ristretto un po' in tutto il mondo, e questo anche in Africa, se ne parla anche molto poco di quello che sta succedendo in Senegal. Qui non stupisce che Abu Dhabi, che non ha un'opinione pubblica da gestire, mantenga la linea di sostegno ad Israele, confortata dalla prospettiva della prossima presidenza americana. La Giordania invece, con oltre 12 milioni di cittadini, molti dei quali di origine palestinese, è invece chiamata a fare i conti con la piazza araba, forse più sensibile e mobilitata davanti alle atrocità della guerra israeliana a Gaza e Libano, pronta a minacciare la stabilità di una monarchia che non intende rinunciare al dialogo con Israele e al sostegno del Occidente. E poi c'è l'Arabia Saudita, già in procinto di aggiungersi al terzetto di Abramo. Prima del 7 ottobre 2023 è stata costretta a mostrare una postura più assertiva nei confronti di Tel Aviv. I massacri di civili a Gaza vanno fermati, tuona l'erede al trono Mohammed bin Salman, ipotizzando un'unica soluzione per la guerra che garantisca la sicurezza di Israele ma porti alla creazione di uno Stato palestinese. Il Delfino sa bene che vi è una popolazione fortemente tradizionalista e storicamente legata alla causa palestinese a cui rispondere. La vittoria di Trump è stata accolta con entusiasmo in prospettiva di un rilancio degli affari con il vecchio amico di sempre, cioè gli Stati Uniti d'America. Ma adesso i sauditi sono i principali fautori di un sistema multipolare in cui vogliono mani libere per agire da protagonisti e non più da comparse in una regione fortemente dipendente dalle dinamiche del Golfo. Vi è anche il timore che la ripresa della massima pressione da parte dell'amministrazione Trump contro l'Iran possa provocare un conflitto regionale che finirebbe per coinvolgere la monarchia della penisola araba. E poi c'è il Qatar, da sempre protettore di Hamas, sembra voler ridurre il proprio impegno. Doha ha già chiesto ai vertici dell'organizzazione palestinese di lasciare il paese, anche se questa dichiarazione è stata poi smentita da Hamas. Va bene, quindi questo ci dice il Sole e la Stampa a pagina 9, che porta anche un trafiletto: Teheran pronta a colloqui sul nucleare, incontro con Londra, Parigi e Berlino. L'Iran è pronto a colloqui con Regno Unito, Francia e Germania per discutere della questione del nucleare, nonché di una serie di questioni regionali e internazionali, a quanto ha annunciato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che ha spiegato che a incontrarsi venerdì saranno questi tre viceministri. Per uno scambio anche di opinioni sulla situazione in Palestina e Libano. L'agenzia iraniana IRNA aggiunge che il 29 novembre prossimo l'Iran terrà colloqui sul nucleare con Regno Unito, Francia, Germania e l'Unione Europea, con l'obiettivo di esplorare modi per rilanciare l'accordo nucleare del 2015. Gli USA si sono ritirati unilateralmente dall'accordo nel 2018 sotto la presidenza Trump e hanno reimposto sanzioni economiche a Teheran. Questo per quanto riguarda gli esteri della Stampa.
Sì, direi anche che ci possiamo avvicinare alla conclusione di questa mattinata. Sul Corriere della Sera ne parlano a pagina 9 e riportano più o meno i fatti che sono già stati detti, quindi non li rileggo. Leggo giusto questa colonna che parla un po' più dei rapporti in Libano. Le minacce non sembrano rallentare i negoziati tra Israele ed l'Hezbollah libanese. Come per ogni svolta verso la tregua, ad accelerare è lo scontro. I paramilitari sciiti hanno bersagliato il nord fino a Tel Aviv con oltre 240 tra razzi, missili e droni, l'attacco più massiccio in questi 14 mesi. L'aviazione di Hal ha continuato a colpire Beirut e le truppe di terra sono avanzate tra i villaggi arabi nel sud. Netanyahu ha convocato nella notte una riunione proprio per finalizzare la trattativa. Amos Hochstein, inviato della Casa Bianca, è arrivato in Medio Oriente pochi giorni fa ed è convinto che un accordo sia a portata di mano. Hezbollah non è comunque pronto ad accettare la richiesta israeliana di avere la libertà d'azione contro l'organizzazione nel caso non rispetti il patto di ritirarsi a nord del fiume Litani. E Bibi rifiuta invece la partecipazione dei francesi, voluta dal governo di Beirut, alla forza multinazionale che dovrebbe monitorare l'intesa e che sarebbe formata dagli americani con i britannici. Lontana resta la possibilità di una pausa nei combattimenti a Gaza in cambio del rilascio dei 97 ostaggi ancora tenuti dai terroristi, oltre la metà sarebbe morta. I carcerieri di Hamas hanno annunciato che Daniela Gilboa, una delle soldate rapite dalla base delle osservatrici al confine con Gaza, sarebbe stata uccisa dalle bombe di Tzahal. La maggior parte degli israeliani è favorevole a un accordo per riportare i rapiti a casa, ma Netanyahu sa che la sua coalizione di estrema destra salterebbe e con gli alleati si muove per censurare le voci critiche nel paese. Una proposta approvata ieri vieta a qualunque ente governativo di avere rapporti, comunicazioni o pubblicità con il quotidiano Haaretz e il canale TV Kan 11. Si conclude così questo articolo, che ci dà insomma anche degli aggiornamenti su quanto accade all'interno dell'entità sionista o appunto anche dal punto di vista degli accordi, possibili accordi di cui si parla. Diverse testate, in particolare pure quelle online, stanno parlando. L'Ansa di oggi parla appunto, la TV di Israele, c'è l'accordo per la tregua in Libano, cauto il mediatore americano, ma l'emittente pubblica Kan cita il governo e afferma che Netanyahu sta studiando come dare l'annuncio. Quindi insomma magari nelle prossime ore si vedrà insomma se effettivamente ci sarà o meno questa tregua. E io su questo mi fermo. Che cosa possiamo dire? Che sicuramente ricordiamogli insomma che sabato è una giornata di mobilitazione, ci saranno insomma
corteo per la Palestina, corteo che sarà uno unico in tutta la città di Roma, corteo nazionale, quindi invitiamo non soltanto il 29 insomma a scioperare anche in solidarietà con la Palestina, quindi a rendere visibile, a caratterizzare questo sciopero proprio in solidarietà con la resistenza palestinese, ma anche sabato a scendere in piazza massicciamente in tutta Italia con concentramento appunto a Roma per questa manifestazione nazionale importante, insomma, dare un segnale anche contro le politiche militari del nostro governo, del governo italiano, che è sempre più guerra fondaio. E in questo ricordiamo anche che è uscita la nuova scarceranda e l'agenda contro il carcere giorno dopo giorno. Al suo interno trovate anche uno scritto proprio sulle prigioniere palestinesi, e in questi giorni c'è anche una grossa campagna proprio di sostegno alle prigioniere palestinesi che è stata lanciata e che potete trovare proprio riguardo alla il carcere di Damon nel vicino Haifa, proprio insomma per sostenere tutte quelle donne in occasione appunto anche della giornata mondiale contro la violenza maschile sulle donne, proprio in solidarietà con la resistenza soprattutto delle prigioniere palestinesi.
E va bene, allora su questo direi che ci possiamo fermare.
Ricordandovi insomma che poi fra poco andrà in onda il consueto spazio comunicazione, se volete comunicare con la radio allo 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico, lo potete fare tramite ondarossa@ondarossa.info, la mail per mandarci tutte le iniziative che volete che vengano lette durante lo spazio comunicazione, quindi mandatecele per favore entro la domenica sera. Ricordandovi che la radio appunto ha bisogno ancora delle tante sottoscrizioni di tutte e tutti voi, lo potete fare tramite l'acquisto anche della scarceranda che farà sì che poi possiamo mandare delle altre agende contro il carcere nelle carceri italiane, ma anche con il ma anche appunto sostenendo sul sito della radio, cioè sostienici, continuando a sottoscrivere a Radio Onda Rossa.
Tra l'altro, a proposito di appuntamenti e di carcere, questo sabato, oltre dopo il corteo, ci sarà anche un'iniziativa al Quartier Ciolo, il carcere in Italia, l'inferno dei viventi, dove al dibattito appunto parteciperà la radio, ci sarà Eddie Marcucci, Flavio Rossi, Albertini per il comitato Core e i disoccupati 7 novembre, post corteo più o meno, insomma sarà dalle 18. E poi mi era venuto in mente un altro appuntamento che però mi è sfuggito, dunque direi che ci possiamo fermare.